a Tu per Tu con l'Antico, il podcast della lettura pubblica dei classici organizzata dall'Università di Bologna, Dipartimento FICLIT. Puntata numero 3. Francesco Faccioli intervista Marcus Janka, professor di filologia classica e didattica delle lingue antiche all'Università Ludwig Maximilian di Monaco. Buongiorno a tutti, vi parla Francesco Faccioli che vi dà il benvenuto al podcast della lettura pubblica dei classici, un progetto promosso dal Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di Bologna su iniziativa del Festival European Latin Grec con la collaborazione dei licei cittadini Minghetti e Galvani. Oggi siamo qui a parlare della Medea di Seneca con un ospite davvero speciale, il professor Marcus Janka dall'Università di Monaco.
Buongiorno.
Buongiorno professore. Il professor Marcus Janka è professore alla Ludwig Maximilian di Monaco e insegna latino oltre a parlarlo. I campi di interesse del professore sono veramente ampi. In questo momento mi limito a citare solo alcuni dei temi su cui si è concentrato: il dramma antico, la mitologia, la retorica dell'amore nel mondo antico, la didattica delle lingue classiche, così come anche la ricezione dei classici e soprattutto Ovidio, che è l'autor primus amatus del nostro professore. Incominciamo con una prima domanda sulla conferenza che lei ieri ha tenuto con la professoressa Marciniak a proposito appunto di Medea. Il titolo di questa conferenza era Medea semper mutata. Che cosa significa questo titolo?
Significa che Medea non è una Medea sola, quasi autentica, e non c'è una sola versione del mito, che certa non è mutata ma è modello. Ma Medea c'è un simbolo della fluidità che è tipica del mito antico. Questa fluidità è sempre aperta per mutazioni e questo è la condizione, si può dire, per la ricezione continua fino all'età contemporanea, alla nostra epoca.
Una Medea quindi mutata e mutabilis.
Sì, sì.
Soprattutto dall'inizio, quindi già a partire da Euripide.
Ma anche avanti, allora.
Anche avanti, ah certo.
C'erano molte versioni, molti racconti da Medea. Un esempio fu anche in queste versioni epiche antichissime, fu regina di Corinto e poi intrude in Corinto e uccide il re e la sua figlia. Questo è un simbolo che il mito è sempre mutabile e Medea a me sembra un simbolo di questa fluidità e mutabilità.
È tipica del mito poi.
Sì. Ma altrimenti anche una versione euripidea che è stata molto contrario di questa fluidità, sempre ambivalente.
Parliamo di questo punto, cioè appunto della forza che ha avuto il modello di Euripide, perché proprio nella conferenza di ieri lei ha parlato del fatto che per Seneca Euripide è un modello, o meglio un antimodello. Allora, Seneca che a distanza di secoli prende il modello di Euripide, che cosa cambia? Come cerca di rinnovarlo? Con quali strumenti?
È vero, un modello e un antimodello insieme allo stesso tempo, perché il modello di Euripide è forte e grande, bensì c'erano anche modelli latini dimenticati perché non trasmessi. Frammenti ci sono dalla tragedia di Ovidio, Medea famosissima, ma anche Pacuvio e altri tragedi della latinità anteoviniana, anticlassica, arcaica, della latinità arcaica ci sono, ma fortissimo modello è Euripide anche per Seneca, ma non dobbiamo dimenticare questo modello, modelli sono molteplici e filologi tendono a dimenticare tutto che è successo tra Euripide e Seneca, e questo è modello per la struttura e per il conflitto tragico, per il conflitto tragico sostanziale. Mi sembra essere un modello, ma un antimodello, come si vede all'inizio del dramma. In Euripide c'è la nutrice, piena di ansia e cura, e in Seneca è la rabbia sola. La rabbia sola di Medea è questo, significa solo questo, significa la distanza combinata con la vicinità distanziata.
proprio riflettendo sulla struttura. Ieri abbiamo visto un modello molto interessante, il professore ha illustrato una sorta di curva a campana per descrivere la trama della Medea di Seneca, dove abbiamo il punto culminante di tutta la tragedia, lei lo mette nel lungo terzo atto, in cui si trova appunto questa scena di scontro tra Medea e Giasone. Proprio parlando allora di scelte che ha fatto Seneca, secondo lei, per quale motivo ha dato così tanto rilievo a questo scontro, che diventa appunto uno scontro frontale?
E penso che questo è una quasi peripeteia, nel modo di dire di Aristotele, nella tragedia. Questo modello mi sembra classico anche per un anticlassicista, che è Seneca. Veramente, e poi ha imitato questo che è anche tipico per la tragedia classica greca in Sofocle. Ho studiato questo nella mia tesi di abilitazione in Trachinia. Anche qui, dove non hanno aspettato molti colleghi, questo modello Sofocle ha strutturato la sua tragedia, il plot, come simmetria piena e ampia. E questo modello è trasformato in un modo, mi sembra, schematizzato anche in Seneca. La peripeteia, la decisione, si può dire, è in questo lungo terzo atto, perché combina l'agon con Giasone e il dialogo con la nutrice, le file della tragedia culminano. Questo è tipico, mi sembra, per Seneca, mostrare anche. È molto di autocoscienza delle persone drammatiche, ma anche della struttura. Coscienza anche del drammaturgo, che vuole che sono drammi per lettori e spettatori. Non solo per lettori, come dicono alcuni. Non mi sembra essere vera questa opinione.
Quindi per entrambi.
Entrambi. Certamente per i lettori, chi conoscono la tradizione drammatica, sono quasi dotti lettori, lecto doctus, come Seneca anche è un auctor doctissimus, come Virgilio e Ovidio. È un modello molto importante, mi sembra, è che vale per la struttura, che può mostrare anche la teoria di Aristotele, il punto culminante, il punto della decisione, è fatto esplicito per esibire il terzo atto lungo, a quel punto corrispondente con l'inizio pieno di rabbia e con la fine che è assolutamente anti-Euripidea, infine.
Un altro elemento molto importante per caratterizzare questa Medea, lo abbiamo detto, è l'assenza, l'anticlassicismo di una trama che rispetto al modello euripideo evolve molto di meno. Già dall'inizio, dal prologo, sappiamo come andrà a finire. E un altro elemento molto importante è la presenza al sovvertimento dei termini che riguardano la gens. I rapporti familiari giocano un ruolo fondamentale. Nello schema che ci ha mostrato la conferenza, possiamo notare che i termini che nella Medea di Seneca esibiscono una ricorrenza sopra la media dei suoi drammi sono proprio proles, coniungs e frater. Che cosa ci dicono questi dati del personaggio della Medea e poi di come Seneca lavora nel suo teatro?
È un caratteristico molto interessante e dibattito nella ricerca. Io ho scritto un studio e un'elaborazione su questo nel 2005. Secondo me è difficile di spiegare, è qualche cosa che è interessante per l'epoca, ma perché Seneca non scrive i drammi per gli ateniesi e per un agon, la pubblicità è civile, ma come dicono mostrano i testimoni, le testimonianze storiche, più e più importante, ma non l'unica cosa, l'ambiente, così dire, politico. E questo è l'età di Nerone. Non si può dire come vicina è la drammaturgia senecana, ma non si può negare. Non si può negare l'influenza anche dell'artifex. Nerone e le famiglie disfunzionali della gens Giulio-Claudiana. Questa era la mia ipotesi, che questa dominanza, già nel mito e già nelle tragedie di Euripide, più che in Sofocle, anche se anche in Sofocle sono drammi di famiglie grandissime. Ma in Seneca è una cosa speciale questa dominanza. E una ipotesi è che è un specchio dell'epoca, dell'età imperiale, è un esperimento di esprimere, esporre a un certo pubblico o certi pubblici, no? Non sappiamo, spettacolo grande o spettacolo speciale o spettacolo per alcuni spettatori anche nella corte di Nerone. Sappiamo che ci sono stati molti tipi di spettacoli, più privati, più pubblici. Erano i spettacoli grandissimi romani e le tragedie di Seneca sono adeguati per tutti i tipi, per recitazione in un minore pubblico, anche più o meno privato, ma con la grandezza e la retorica sono appropriate anche per un grandissimo spettacolo. E questa è una ipotesi che spetta a quei tipi di pubblici e di anche il valore politico.
È un valore politico che sembra, mi viene da dire, molto interessante se poi pensiamo a come secoli più tardi Tacito sceglie di rappresentare certi personaggi della casa Giulio Claudio.
Sì,
penso
sì.
Proprio a una Livia, a una Agrippina, a una Messalina, a Giulia. Ci sono delle analogie quasi magiche, no? Tra
sì.
I personaggi di Fedra, di Medea, di Clitemestra, queste figure nere del teatro senecano e appunto questi personaggi che appartengono alla storia e che sono stati interpretati poi da Tacito in una chiave che era molto simile a quella di Seneca.
Ci sono referenze lessicali anche tra Tacito e Seneca Tragicus. Un esempio è anche l'Octavia. L'Octavia disputata per l'autenticità e non autenticità. Verosimilmente non è autentica perché è post-senecana anche nel plot. Ma questo è interessante per le referenze, ricorrenze tra il tempo di Seneca e la casa imperiale, come ha detto, e il plot mitico. E questo è strano per Euripide. Le tragedie di Euripide abbiano referenze altrimenti difficili. È una scuola di interpretazione più o meno del XX secolo che hanno indagato i referenze euripidei alla politica grande, alla politica dell'età. È anche interessante questo modo politico per dire qualche cosa per una maschera,
per dare un messaggio criptato
sì,
a chi lo potesse capire.
Mitica. E questo ha trasformato totalmente tratto nell'epoca sua Seneca, e questo mi sembra essere molto interessante perché anche in questo rispetto è un successore di Virgilio nell'Eneide, specialmente, e Ovidio, che nel mondo epico, mondo mitico delle Metamorfosi inserisce sempre mascherate e critiche ad Augusto, il suo mondo.
Perfetto, allora io la ringrazio tantissimo di aver risposto a tutti i nostri quesiti. Per oggi la puntata termina qui, quindi vi diamo appuntamento a venerdì, che sarà domani per noi alla lettura pubblica, e vi ringraziamo e alla prossima.
Aspettiamo con ansia.
Grazie.
Il vostro spettacolo, grazie.